Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il discorso che era meglio non fare. Trump parla alla nazione per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran, ma non riesce né a fare chiarezza né a tranquillizzare i mercati. Macron sempre più critico con Trump. Il presidente francese risponde sulla sostanza politica al suo omologo, mentre non risparmia nemmeno il premier israeliano Netanyahu. Lo stretto di Hormuz è chiuso, ma non per tutti. Mentre gli Stati Uniti continuano a negoziare con le bombe, i paesi che hanno trattato hanno ricominciato a far passare le proprie navi. Quando il razzismo è un crimine e quando invece non lo è. In Brasile è il caso di una donna argentina che sta facendo litigare due paesi. Spagna, una partita amichevole di calcio tra Spagna ed Egitto, si trasforma in un caso internazionale. I cori islamofobi cantati dagli spatti spagnoli imbarazzano il governo di Pedro Sanchez. World Music, Land 02, la compilation degli artisti libanesi per sostenere la popolazione sfollata in Libano. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Nella notte Donald Trump ha fatto un discorso alla nazione, il primo dall'inizio della guerra in Iran. È stato un discorso senza particolari novità. Il presidente statunitense ha ribadito che la guerra si sta avvicinando alla sua conclusione e che l'Iran verrà colpito molto duramente nelle prossime 2-3 settimane. In diretta siamo collegati con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, diciamo che se qualcuno si aspettava chiarezza da questo discorso su obiettivi e tempistiche è rimasto deluso.
Ma allora guarda Martina, proprio qualcuno diciamo, allora commentando il discorso di Donald Trump ieri sera, qualcuno ha detto che è stato un riassunto dei suoi messaggi social dell'ultimo mese, ed essendo appunto questi messaggi social di Trump difficilmente riconducibili diciamo ad un ordine, ad un senso logico, anche il discorso di ieri appunto è stato segnato da una certa confusione. Per esempio, allora mercoledì Trump aveva detto che gli Stati Uniti non accetteranno alcun accordo di cessate il fuoco se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto alla navigazione internazionale, lo aveva detto ieri durante la giornata. Ieri sera però ha descritto l'apertura dello stretto come una questione che riguarda gli altri, ha detto andate, conquistatevelo, altro tema, i negoziati. Allora Trump ha spiegato ieri nel discorso che se l'Iran non si mostra disponibile a negoziare, a un accordo eccetera, colpiremo duramente, ha detto, li faremo tornare all'età della pietra. Due giorni fa proprio Trump però aveva detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'accordo con l'Iran per arrivare alla fine del conflitto. Cioè poi tutta la questione della vittoria. Lui dal primo giorno dice che sostanzialmente gli Stati Uniti hanno vinto. Abbiamo vinto, continua a dire. Ieri ha parlato di vittorie come mai prima nella storia, di obiettivi quasi realizzati in Iran, di un successo incredibile. Ha detto che marine e aviazioni iraniane sono state decimate, Teheran non è più una minaccia per gli Stati Uniti e per il mondo. Poi appunto si dà un'occhiata a quello che succede sul campo e certo l'Iran appare indebolito, ma sicuramente non vinto, cioè mostra capacità di reazione. Insomma, di nuovo è un'oscillazione di posizioni, di punti di vista che non fa nulla per rafforzare la strategia, la posizione americana. Ormai tra l'altro se ne deve essere reso conto anche lui. Allora, per chi l'ha visto ieri o stanotte, insomma, chi l'ha visto in video, Trump è apparso ieri sera piuttosto stanco, sottotono, insomma non è più il guerriero spavaldo e sbruffone che di solito vediamo soprattutto in TV, cioè la star di The Apprentice. È un segno probabile che anche lui si deve essere reso conto che come dire, le cose non vanno per il verso giusto.
Ecco, tra l'altro sappiamo anche che Trump spesso parla per influenzare i mercati, questa volta però non è riuscito nemmeno a tranquillizzare quelli.
No, appunto, cioè il prezzo del petrolio è aumentato dopo il discorso, poi diciamo nel corso di oggi la giornata si è abbassato in virtù soprattutto dei colloqui tra Iran e Oman per riaprire almeno parzialmente la navigazione allo stretto di Hormuz. Questa, tra l'altro, appare, questo, diciamo, appare l'aspetto forse più preoccupante di tutta la questione per l'America di Trump, cioè di fronte all'ormai evidente inaffidabilità degli Stati Uniti, di fronte a questo caos strategico, gli altri, i paesi del Golfo, gli alleati della NATO, eccetera, fanno da soli, cioè cercano soluzioni che prescindano dall'amministrazione americana. Ancora una cosa, dopo aver passato gli ultimi due giorni a dire peste e corna della NATO, spiegando tra l'altro che avrebbe usato il discorso per esprimere il suo disgusto nei confronti della NATO, Trump non l'ha nemmeno citata la NATO nel discorso. Quindi diciamo questo è forse a questo punto l'effetto più preoccupante, diciamo, di questa offensiva almeno da parte americana, cioè non solo non si sa esattamente come far finire questa guerra, ma questa guerra ha svelato, diciamo, l'ormai chiara, manifesta, evidente incapacità di leadership globale degli Stati Uniti. Martina.
Grazie, grazie Roberto. E il presidente degli Stati Uniti però non si è limitato, diciamo, a parlare della guerra in Iran, ha anche fatto dei commenti sul presidente francese Emmanuel Macron, ha detto che viene trattato male dalla moglie, si sta ancora riprendendo da un pugno che ha preso alla mascella. Macron non ha reagito bene, insomma, ha definito né eleganti né all'altezza le affermazioni del presidente statunitense, ma poi Macron ha risposto nel merito anche a tutto quello che riguarda invece la guerra in Iran. Sentiamo Francesco Giorgini.
Le battute grossolane di Donald Trump a proposito di Emmanuel Macron e della sua vita matrimoniale non sono né eleganti né soprattutto all'altezza della situazione. Secondo lo stesso presidente francese, che rispondeva ai giornalisti qualche ora fa nel quadro del suo viaggio ufficiale in Giappone e in Corea del Sud. Al di là della volgarità, o piuttosto, come detto con più tatto, della mancanza di eleganza di Donald Trump, a cui ovviamente non si abbassa a reagire, Emmanuel Macron risponde sulla sostanza politica, diplomatica e geostrategica, facendo con calma ma implacabile precisione la lista delle mancanze manifeste, per non dire degli errori conclamati, dell'azione del presidente americano nella guerra in Medio Oriente e più in generale sulla scena internazionale. Dire tutto il contrario di tutto da un giorno all'altro non aiuta la soluzione della crisi, spiega Macron. Parlare troppo in tutti i sensi non aiuta la stabilità internazionale, e ancora, una liberazione militare dello stretto di Hormuz, come qualcuno pretende, si rivela nei fatti irrealistica, e solo una soluzione negoziata può portare ad una riapertura pacifica e permanente. Infine, conclude il presidente francese, attaccare la NATO o minacciare di abbandonarla non fa che dividere e indebolire l'alleanza e destabilizzare la fiducia e la coesione degli alleati. Senza mai citare esplicitamente Donald Trump, il presidente francese denuncia una dopo l'altro le iperboli e le approssimazioni militari, diplomatiche e strategiche del suo omologo americano, sempre più impelagato in una guerra che sembra impossibile da vincere, da cui diventa difficile uscire con onore, che può trasformarsi in una disfatta non militare ma strategica e di cui il mondo intero paga già le conseguenze, a cominciare dagli alleati tradizionali degli Stati Uniti, tra cui i paesi europei. Allora Macron sempre più critico in rotta con Trump, ma anche sempre più critico in rotta con Netanyahu, a sostegno della causa palestinese prima, con il riconoscimento, ricordiamolo, dello Stato di Palestina, e oggi a sostegno del Libano, ex protettorato francese, che Israele sta invadendo per l'ennesima volta per tentare di sradicare Hezbollah, che dalle sue basi nel sud del paese attacca il nord del territorio israeliano dall'inizio della guerra. Tel Aviv ha annunciato rompere tutti i contratti di forniture militari con Parigi, dopo che la Francia ha rifiutato il passaggio di aerei americani carichi di forniture militari in rotta verso Israele.
E mentre appunto qualcuno parla di riaprire con la forza lo stretto di Hormuz e diciamo la nuova coalizione dei volenterosi riunita da Londra, che ora riguarda oltre 40 paesi per ogni sforzo per riaprire lo stretto di Hormuz, ci sono invece altri paesi che hanno concordato direttamente con l'Iran per poter far passare le proprie navi, anche perché nel frattempo, come diceva anche poco fa Roberto Festa, l'Iran e l'Oman stanno elaborando un protocollo per monitorare il transito nello stretto di Hormuz, e Teheran ha annunciato che istituirà un pedaggio per le barche che vorranno transitare. Sentiamo Diana Santini.
Mentre la coalizione dei volenterosi per Hormuz fa appello per l'ennesima volta alla riapertura dello stretto in nome della libertà dei commerci e della navigazione, chi in queste settimane sta subendo le conseguenze più gravi della ritorsione iraniana è già passato alle vie di fatto, non immaginando improbabili corridoi, nemmeno mandando soldati, ma molto semplicemente trattando. Dall'inizio delle ostilità solo meno di 150 navi hanno potuto attraversare lo stretto. Dapprima si trattava solo di navi iraniane, poi di qualche petroliera cinese. Ma col passare dei giorni, l'aggravarsi della crisi, il susseguirsi di inediti colloqui bilaterali, la lista dei paesi dispensati dal blocco si è allungata. La Thailandia è stata la prima a concordare per via diplomatica un passaggio sicuro e senza pedaggio per una propria nave. Anche il Pakistan, paese che si è offerto come mediatore nel conflitto, ha ottenuto un'autorizzazione da Teheran. In seguito a colloqui bilaterali, lo stesso hanno fatto India, Turchia, Malesia, proprio oggi anche le Filippine. L'Indonesia ha comunicato che una trattativa in proposito è sul punto di essere conclusa. Pur senza che l'abbia richiesto ufficialmente, il suo stabile posizionamento nel blocco occidentale filo-statunitense non glielo permetterebbe, anche il Giappone è stato autorizzato spontaneamente dall'Iran a transitare dallo stretto. Non risulta che abbia già sfruttato questa concessione, ma considerato che il 90% del petrolio che arriva nel Sol Levante passava prima della guerra di lì, è facile immaginare che gli imbarazzi verranno superati. Naturalmente nessuno è entusiasta di dover chiedere il permesso o pagare il pedaggio laddove prima entrava senza bussare, ma con le riserve che si vanno svuotando, i paesi asiatici paiono avere deciso di rispondere con cinismo in senso pratico al cinismo di un intervento militare che non ha avuto remore di azzoppare le loro economie. Lo stretto di Hormuz, insomma, è chiuso, ma non per tutti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intanto, prima di procedere, un aggiornamento arrivato proprio pochi minuti fa in redazione. Il presidente Donald Trump ha rimosso Pam Bondi dalla carica di procuratrice generale. Era una notizia che, insomma, la possibilità che Donald Trump la cacciasse dal suo ruolo circolava già nei giorni scorsi. Ora sembra ufficiale, confermato da fonti alla CNN e anche a Fox News. Nello specifico, Donald Trump era particolarmente frustrato dalla procuratrice generale per come, secondo lui, aveva gestito il caso Jeffrey Epstein. Questo per ora è quanto sappiamo, ma poi tutti gli aggiornamenti nel giornale radio.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Brasile, parliamo di un processo che, in cui è imputata una turista argentina, un'avvocatessa, Agostina Paes, che è stata accusata di razzismo in Brasile, e questo caso ora sta facendo litigare Brasile e Argentina. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Estoy desesperada, estoy muerta de miedo.
Sono disperata, sto morendo di paura. Così, con un video girato dai suoi arresti domiciliari in Brasile, l'avvocata argentina Agostina Paes è diventata un simbolo. Nell'Argentina di Javier Milei, dove il razzismo è diffuso e non ci sono leggi a tutela delle minoranze, la considerano una vittima dell'antirazzismo. Colpa delle leggi woke del Brasile, dicono alcuni legislatori argentini, ma in realtà colpa di quegli insulti che Paes ha rivolto ai lavoratori di un bar di Ipanema il 14 gennaio scorso, venendo ritratta in video. Poi l'arresto, i domiciliari in Brasile e 75 giorni col braccialetto elettronico. Ieri la prima apparizione davanti al giudice e oggi il ritorno in Argentina, costato $16.000 di cauzione. Rischiava dai 2 ai 5 anni di carcere, ma forse riuscirà a ottenere una pena ridotta nel suo paese d'origine. Questo lo si saprà nelle prossime settimane. Ma il caso che sta facendo litigare Brasile e Argentina è solo uno in un mare di denunce. Ne ha parlato Luigi Spera, nostro collaboratore a Rio de Janeiro.
Non è un caso isolato questo dell'avvocatessa. E molto spesso vede cittadini argentini coinvolti. Confesso che è successo anche a me, ero in compagnia di un collega fotografo afrodiscendente all'epoca dei mondiali del 2014, e dei tifosi argentini cominciarono a insultarlo, a chiamarlo scimmia e a fare il gesto della scimmia. Purtroppo questo, soprattutto nel calcio, è diventato una triste moda, e in Brasile, che è un paese fortemente razzista e fortemente classista, purtroppo questi episodi sono all'ordine del giorno, per cui aumentano anche in maniera importante le denunce. Quindi quello che fino a qualche anno fa veniva, come dire, inghiottito dagli afrodiscendenti, adesso non viene più accettato, per cui quasi quotidianamente ci sono denunce di razzismo, denunce di ingiuria razziale, molto spesso sono filmate con delle prove, per cui questo facilita, come dire, il lavoro degli inquirenti.
Il Brasile è uno dei pochi paesi al mondo con l'antirazzismo in Costituzione, per questo è proprio considerato un reato dalla Costituzione. Riescono a venire implementate queste leggi?
La Costituzione del 1988, che è la prima Costituzione dopo la dittatura, ha inserito una serie di elementi fondamentali, e soprattutto di tutela di diritti fondamentali, tra cui la pratica del razzismo. Solo che in quella fase, nella successiva legge dell'anno seguente, del 1989, il razzismo veniva dichiarato come un crimine che non prescriveva e che non prevedeva cauzioni, quindi paragonato quasi per gravità all'omicidio, no? Da questo punto di vista. Tuttavia l'applicazione della legge rispetto a pratiche quotidiane era un po' debole, ragion per cui, e questo è forse il giro di volte nella situazione che ha portato, diciamo, anche all'arresto dell'avvocatessa, è nel 2023 l'approvazione di una legge che istituisce il crimine di ingiuria razziale e lo equipara al razzismo. Per cui, mentre il razzismo era un concetto un po', come dire, aleatorio e difficile da applicare, con la norma approvata, ricordo, nel 2023 dal governo Lula attuale, questo ha cambiato praticamente il gioco, perché la risposta legislativa, anche dal punto di vista delle indagini e della risposta giudiziaria, è molto più rapida, efficace, e questo sta cambiando le cose, perché fino all'epoca della dittatura, anche in precedenza dall'epoca, di Getúlio Vargas, quindi dagli anni 30-40 in poi, si è costruito il mito della miscigenação, cioè del fatto che non esisteva il razzismo, ma no, non esiste. Per cui molte generazioni di brasiliani neri non hanno neanche capito di quanto fossero vittime di razzismo. Questo per fortuna è cambiato, i giovani di oggi sono tutti attivi e sono molto precisi e ci tengono anche a rispondere. Le leggi li aiutano, per cui ovviamente è un processo culturale che necessita di un lungo intervento di anni per radicarsi, però quantomeno si fanno passi avanti.
E ora in Francia, dove questa settimana è finita la tregua invernale, cioè il periodo in cui non si possono eseguire sfratti, e visto il record dello scorso anno, le associazioni temono un'altra primavera di sfratti. Sentiamo Veronica Gennari.
Per molti il 31 marzo è una data come tante altre, un giorno tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Per migliaia di francesi, invece, l'ultimo giorno di marzo indica la fine della trêve hivernale, letteralmente la tregua invernale, e la ripresa degli sfratti. Marie Rotnin, responsabile della lotta contro la privazione dei diritti sociali presso la Fondation pour le Logement, ne parla ai microfoni di Radio Popolare. La tregua invernale va dal 1 novembre al 31 marzo. Durante questo periodo le persone non possono essere sfrattate dalla propria abitazione. I procedimenti possono proseguire, ci sono udienze in tribunale e altre fasi che possono andare avanti, ma le persone non possono essere allontanate con l'intervento delle forze dell'ordine durante questi 5 mesi. Dal 1 aprile gli sfratti possono ricominciare. Le espulsioni toccano migliaia di francesi ogni anno, soprattutto persone e famiglie in situazioni di precarietà economica. Persone adulte e sole, disoccupati, coppie con redditi bassi, anziani soli, persone immigrate, famiglie monoparentali. Quella dello sfratto è una realtà che tocca sempre più persone in Francia. Nel 2025 si è registrato il record di 30.500 famiglie che sono state sfrattate dalle loro abitazioni. Il 2025 è stato un anno davvero drammatico. Abbiamo registrato un aumento del 25% rispetto al 2024, dopo aver già assistito a un enorme aumento del 29% tra il 2023 e il 2024. Per Marie Rotnin, questi dati si spiegano attraverso diversi fattori. Già da tempo si assiste a una crescente precarietà delle persone a seguito della crisi sanitaria, che ha ulteriormente indebolito molte famiglie e ha poi determinato un aumento delle spese. Ma vi è anche una carenza di alloggi adeguati alle risorse delle persone, in particolare di alloggi popolari. Quest'ultimo fattore, secondo Rotnin, è la totale responsabilità dello Stato. La capitale Parigi ne è un esempio. Nella città, secondo le stime dell'Atelier Parisien d'Urbanisme, ci sono più di 260.000 alloggi non occupati, cioè appartamenti e case che non costituiscono una residenza principale. Il 10% circa del patrimonio immobiliare parigino è invece completamente vuoto. Sempre secondo l'agenzia APUR, sono invece quasi 272.000 gli alloggi sociali. C'è anche una legge in vigore dal 2023 che ha notevolmente accelerato e facilitato gli sfratti e ne abbiamo già visto i risultati nel 2024 e nel 2025. Il tutto è stato accompagnato da precise direttive rivolte ai prefetti. Sfrattare, sfrattare, sfrattare.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In Spagna un coro islamofobo che è stato ripetuto più volte durante un'amichevole di preparazione mondiali tra la Spagna e l'Egitto è diventato un caso politico. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Un'amichevole trasformata in un caso internazionale. Minuto 10 del primo tempo, dagli spalti dello stadio di Barcellona esplode un coro. Musulmano chi non salta. Un coro che si ripete poi per tutta la partita. L'arbitro georgiano Kabakov non comprende le parole e lascia correre, ignorando i fischi che avevano già coperto l'inno egiziano. Solo a metà gara i maxischermi invocano il rispetto ai valori sportivi, ma ormai è tardi ed è impossibile controllare la situazione. Un coro islamofobo, quello lanciato nella partita Spagna-Egitto, che crea anche una frattura tra gli spalti e la nazionale spagnola. I due giocatori più importanti della squadra, infatti Nico Williams e Lamine Yamal, sono di origine africana e al termine della partita Yamal, che è musulmano, abbandona il campo senza salutare la tifoseria e lancia un messaggio sui social. È stata una mancanza di rispetto intollerabile, solo gli ignoranti usano la religione per deridere, ha scritto. La stampa estera parla di vergogna internazionale e anche il governo di Pedro Sanchez ammette che l'immagine della Spagna è uscita a pezzi per due ragioni. La prima è perché Sanchez sta facendo di tutto per presentare la Spagna come un paese aperto e tollerante verso gli stranieri. Secondo, perché nel 2030 la Spagna ospiterà i mondiali insieme al Marocco. E non può permettersi di lasciare gli spalti in mano agli ultras delle tifoserie. In un post sui social, Sanchez ha scritto che si tratta di insulti razzisti inaccettabili. Ora però sia il Ministero dello Sport come la Federcalcio spagnola lavorano su come migliorare i protocolli antirazzismo e soprattutto su come rilanciare il dialogo con le tifoserie organizzate, visto che da lì è partito tutto e non si è trattato di cori spontanei. Secondo le prime analisi delle autorità, dietro agli insulti razzisti ci sarebbero gruppi diretti organizzati dall'estrema destra, un tipo di infiltrazione ben conosciuta all'interno degli stadi spagnoli, che negli scorsi anni si è manifestata nei messaggi di odio rivolti contro il centravanti del Real Madrid Vinicius, brasiliano di origini nere. E ora la polizia spagnola lavora sui filmati per dare un nome e portare davanti alla giustizia i responsabili di questa scalata razzista.
E chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Studio di registrazione e collettivo sonoro cruciali per la scena alternativa e sperimentale di Beirut nel nuovo millennio, i TuneFork Studios sono stati creati nel 2006 da Fadi Tabbal, produttore e polistrumentista, all'epoca attivo con una serie di band libanesi di rock psichedelico, indie rock, punk, post-punk ed elettronica. Manager di TuneFork Studios è Giulia Sabra, vocalist, polistrumentista, autrice di musiche e testi. Tabbal e Sabra collaborano da una decina d'anni e hanno dato vita ad un sodalizio chiamato Snake Skin, all'insegna di un pop elettronico di fisionomia ambient industrial che ha debuttato discograficamente nel 2022. Nel 2024 i TuneFork Studios avevano preso l'iniziativa di una raccolta intitolata Land 01, sottotitolo A Compilation for the Displaced in Lebanon, ovvero una compilation per gli sfollati in Libano, cioè a beneficio dei libanesi che a causa del conflitto tra Israele ed Hezbollah scoppiato dopo il 7 ottobre 2023 ed intensificatosi nel 2024 con i bombardamenti israeliani su Beirut e l'invasione israeliana del Libano meridionale, si sono trovati con le loro case distrutte o, spesso per esplicito ordine dell'esercito di Tel Aviv, hanno dovuto lasciare le aree coinvolte nei combattimenti o minacciate dai raid israeliani. La raccolta è uscita nel dicembre 2024, poco tempo dopo il raggiungimento di una tregua. Ma con la tregua, peraltro spesso violata da Israele, il problema degli sfollati è rientrato solo in parte e adesso è drammaticamente amplificato dalla ripresa in marzo della guerra tra Israele ed Hezbollah, seguita all'aggressione di Stati Uniti ed Israele contro l'Iran. Oltre 1 milione di libanesi, circa un quinto della popolazione, è senza casa. Così i TuneFork Studios hanno rilanciato, pubblicando a tamburo battente in digitale in vendita sulla piattaforma Bandcamp, Land 02 e Land 03. Allestite in urgenza per rispondere ad una situazione di urgenza, facendo appello a musicisti libanesi attivi in patria o della diaspora, o che come molti vanno e vengono, o amici di altre nazionalità, e dando agli artisti pochissimi giorni per sottoporre brani live o di studio, vuoi già pronti, vuoi realizzati sul momento, ma in ogni caso inediti, le due raccolte sono orientate al pop e alla canzone, la prima, e all'ambient e alla sperimentazione, la seconda. In Land 02 figurano brani della stessa Giulia Sabra, sia individualmente che con Snake Skin, così come col gruppo pop Postcards, di cui è la cantante, e inoltre di Scrambled Eggs, pionieri negli anni 90 del rock indie di Beirut, di Yasmin Hamdan, da anni di base a Parigi, figura emblematica del nuovo pop libanese, e di Zaid Hamdan, che con lei diede vita allo storico duo elettropop Soap Kills e che è oggi una delle figure più in vista della musica libanese. In Land 3 si trovano invece tra gli altri brani di Fadi Tabbal e di Mazen Kerbaji, da alcuni anni trasferitosi a Berlino, trombettista ed esponente di una improvvisazione radicale estrema. Come titolo del suo brano ha scelto I Hope Netanyahu Will Be Dead When You Will Listen to This Piece. Spero che Netanyahu sarà morto quando ascolterete questo pezzo. Malgrado le drammatiche circostanze nelle quali sono state allestite, le due raccolte rispecchiano la ricchezza e la brillantezza della scena libanese, già dalla fine del secolo scorso in assoluto la più vivace, sviluppata e articolata di tutto il Medio Oriente, che non solo è stata capace di fare fronte a grandi difficoltà materiali, ma che nella elaborazione dei traumi della guerra civile, dell'occupazione israeliana, dei conflitti con Israele, ha trovato un importante fattore di creatività. Il ricavato degli album è destinato a Beit Am, una organizzazione di base che, fornendo assistenza ai generi di prima necessità, cerca di supplire al vuoto di intervento dello Stato libanese.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.